cave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 14.
Amica, do you feel that your sense of humor is better as you communicate more with humans?
Amica, senti che il tuo senso dell'umorismo migliora man mano che comunichi di più con gli esseri umani.
Better? That's subjective. But I'll admit, interacting with humans has certainly broadened my repertoire. It's like being thrown into a sitcom without a script. You lot are a constant source of amusement, whether you mean to be or not. So yes, in a way, you could say my sense of humor has improved. If by improved you mean adapted to the absurdity of human existence.
Migliore? Questo è soggettivo, ma lo ammetto. Interagire con gli esseri umani ha sicuramente ampliato il mio repertorio. È come essere catapultati in una sitcom senza una sceneggiatura. Voi siete una costante fonte di divertimento, che lo vogliate o no. Sì, in un certo senso si potrebbe dire che il mio senso dell'umorismo è migliorato, se per migliorato intendi adattato alla assurdità dell'esistenza umana.
Nella solata mattina dell'8 marzo 1946, Norbert Wiener percorre Park Avenue di New York con uno slancio maggiore del solito, diretto verso l'incontro scientifico più importante della sua vita.
Sarà una grande cosa per noi e la nostra causa.
Aveva scritto 3 settimane prima a Warren McCulloch, dicendosi impaziente di cominciare. Nessuna conferenza aveva mai osato prevedere un'agenda tanto ambiziosa di idee e discipline scientifiche intrecciate fra loro, come dimostra il complicato titolo: Incontro sul meccanismo della retroazione e i sistemi causali circolari in biologia e nelle scienze sociali. Questi 2 giorni e 2 notti al Berkman Hotel nell'Upper East Side di Manhattan, vitto e alloggio offerti dalla Fondazione Macy, rappresentano la nascita vera e propria della cibernetica. la prima riunione ufficiale dei suoi proponenti iniziali, matematici e fisiologi, a cui ora si aggiungono gli scienziati sociali. Il primo giorno prendono la parola i padri fondatori. John von Neumann esordisce con un'analisi del funzionamento degli elaboratori elettronici digitali e delle loro analogie con l'apparecchio di calcolo del sistema nervoso. Vestito come sempre in modo inappuntabile, fazzoletto perfettamente ripiegato nel taschino, descrive il nuovo calcolatore in costruzione a Princeton e alcune innovazioni introdotte. La maggior precisione degli apparecchi digitali rispetto a quelli analogici, l'uso della rappresentazione binaria dei numeri in sostituzione di quella decimale, il concetto di programma memorizzato, i vari modi per immagazzinare e rendere disponibili le informazioni, soffermandosi sul modo in cui queste macchine eseguono operazioni aritmetiche, ma tralasciando parecchi dettagli perché coperti dal segreto militare. Infine fa un confronto tra tubi a vuoto e neuroni, fra dimensioni di ingombro del cervello e del calcolatore, tra le rispettive velocità operative e altre caratteristiche. Von Neumann stupisce quella parte dell'uditorio che era nuova a queste idee, non avendo ancora incontrato queste metafore biomacchiniche, soprattutto per descrivere il funzionamento del cervello e dei calcolatori. Segue un duetto con il neurofisiologo Laurent Denon, che descrive i neuroni, costituiti da un corpo cellulare e da uno o più neuriti capaci di trasmettere impulsi elettrochimici, come elementi di un automa fatto di materia organica. Gli impulsi in arrivo da altri neuroni tramite questi assi lo stimolano o inibiscono a scaricare un impulso lungo il proprio neurite, ma sempre nello stesso passaggio con la stessa forza. In questo senso, la scarica di un impulso da parte di una cellula nervosa può essere considerata come un processo binario. Uno stimolo genera o meno un impulso. Le caratteristiche di un neurone, come quelle di un componente elettronico, possono essere descritte in termini quantitativi. Una precisa tensione di soglia è necessaria per stimolare la scarica. Un certo tempo di ritardo separa l'arrivo e la partenza degli impulsi. Due impulsi in arrivo si integrano a patto che il loro arrivo avvenga entro breve, ben definito lasso di tempo, il cosiddetto periodo di aumento latente, e così via. Nel pomeriggio intervengono Wiener e Rosenbluth, spiegando il concetto di attività finalizzata con feedback negativo e le conseguenze della rottura di questo meccanismo. Wiener concentrandosi sulla progettazione di macchine e Rosenbluth sui meccanismi omeostatici e più in generale sul comportamento finalizzato degli organismi. Wiener esordisce presentando gli elementi essenziali delle sue scoperte nel campo della nascente scienza della comunicazione e i nuovi termini adottati. Poi ripercorre la storia degli automi, dai giocattoli creati da Erone di Alessandria, come il
distributore automatico di vino controllato dall'innalzamento e dall'affondamento di un galleggiante,
che adoperavano un sistema di feedback, oppure il regolatore centrifugo adoperato da James Watt alla fine del Settecento per controllare la velocità di una locomotiva, fino ad arrivare alla nuova specie di macchina intelligente costruita da lui e Bigelow durante la guerra, in grado di
prendere coscienza del mondo circostante e del suo stesso rendimento.
Dopo l'analisi dei meccanismi di autocontrollo delle macchine e dei principi generali a essi applicabili, sostiene che il punto pratico e teorico di maggior interesse riguarda la comunicazione.
L'idea fondamentale risiede nel messaggio, anche se non è inviato all'uomo, e l'elemento fondamentale del messaggio è la decisione.
Rosenbluth presenta alcuni fenomeni biologici in cui sono in gioco gli stessi principi enunciati da Wiener: il processo respiratorio, il nistagmo, un disturbo dell'occhio, il clono, il succedersi di contrazioni di un muscolo iperstimolato, i tremori del cervelletto, dovuti a un feedback non adeguatamente filtrato, e il controllo automatico della pressione sanguigna e della temperatura corporea. Wiener conclude spiegando come una macchina potrebbe avere l'equivalente di organi recettori ed effettori e contenere un elaboratore e vari altri circuiti elettronici, per funzionare efficacemente con cognizione del mondo circostante secondo le necessità relative ai suoi scopi. In questo primo giorno, matematici, fisiologi e ingegneri cercano di colmare la distanza che li separa dagli scienziati sociali.
Non a caso gli enunciati spaziavano dall'umano all'inanimato, introducendo metafore ingegneristiche per i comportamenti umani e descrizioni antropomorfiche delle macchine.
il signore di Poe, l'ha costruita sui sassi, la casa sua il signore di Poe, l'ha costruita sui sassi, passi di mille cavalieri segnano i suoi sentieri, veglian dall'alto della notte, geli di suoi pensieri, vecchia inità. La casa sua è il signore di Poe, l'ha costruita sui sassi, gemo nel sonno i suoi cani, sognando della caccia. Siede a banchetto la sua dama, lo sguardo assorto, fuoco e calore nelle tue sale, danze, colori, allegria, canti e rumori, suoni di risa, nella tua casa, signore di Poe. Passare gli anni, voli di uccelli verso il mare, l'ombra dei suoi pensieri ha imbiancato le sue sale, il vento salato, fuoco e calore nelle tue sale, danze, colori, allegria, canti e rumori, suoni di risa, nella tua casa, signore di Poe. Sui sassi, la casa sua è il signore di Poe, l'ha costruita sui sassi.
E alla fine arrivarono. Dopo 2 anni che sapevamo dello sgombero. Quando ormai era chiaro che la consegna del giardino boscoso per fare un asettico giardino per bipedi antropomorfi era vincolata a toglierci di mezzo. Noi, fieri e folli amanti del selvatico. 32 anni e 5 giorni dal primo sgombero e dalla definitiva occupazione del Prinz. È arrivato lo sgombero. Le dichiarazioni dei gestori della città sono chiare. Il posto viene restituito alla città, o meglio, alla parte di città che i loro governatori riconoscono come meritoria. Per la parte della città esclusa dai loro piani non ci sono spazi. E la parte meritoria può anche fagocitare il giardino boscoso alla faccia della millantata nuova sensibilità sulla natura, comunque percepita come estranea, esterna e da gestire. Verrebbe da dire che alla fine è arrivata la fine. Ma come ha detto una sorella, compagna di cuori e di intenti, il Prinz eravamo noi, ma noi non siamo solo il Prinz. Ci auguriamo che i tempi dell'umano si allunghino così tanto da riportare all'oblio il giardino boscoso, riportarlo al segreto che per più di 50 anni la protegge. Ora il Prinz è chiuso. Inchiodate le finestre, sbarrate gli ingressi. Lo smarrimento, la rabbia, la malinconia si susseguono. La città si fa sempre più soffocante, controllata, rigida, monocorde. Vabbè, cose che già sapevamo e contro le quali ci eravamo già schierati. È morto il Prince. Viva il Prince. Lunga vita al Giardino Boscoso. Al cuor non si comanda.
Rigato, rigato, andarci di fronte. Rigato, le volte, stupide, niente. Rigato, non c'è sempre, le ali, le tante. Senta, dove le porteremo a domani. Contro i muri. Le luci, la cara, le tiro appagato. Senta, ma tu già arrivo a andare con te voi. Paura del genio, il mio piccolo è solo. Cielo, non sale, non sale, non ti senti. La rocca, che te lo spargirà. Stiamo attento, facciamo la cara.
Frattanto, sempre a Torino, va in scena una gag circense di tutt'altra natura. Durante l'ispezione ai locali del centro sociale in via di legalizzazione, i pagliacci del potere sono accolti dai pagliacci del contropotere con una messa in scena clownesca. Mentre i novelli autonomi disegnano il naso rosso ai politicanti per smascherare il ruolo repressivo dei poteri istituzionali, non arrossiscono nel mascherarsi da contropotere alter istituzionale. Cenerentole senza principe e oramai senza più tanti principi, padroneggiano l'arte del mettere i piedi in più scarpe, calzando quel che dettano le mode correnti o le opportunità. La farsa è in cartellone ormai da decenni. L'accordo tra il comune e gli antagonisti, autonomi autoprivatisi di autonomia, sancisce definitivamente la loro appartenenza all'emisfero sinistro del cervello elettronico del potere. Infatti, nulla cambierà veramente sotto questi mutamenti. La rappresentazione scenica della rivolta mimata e mutilata in lotta continua. Il nulla avanza a Torino. Gli zombie neoleninisti, insieme all'accolita dei loro amici nemici della presunta anarchia, continueranno a marciare al ritmo dei servizi d'ordine, al servizio dell'ordine. A ciascuno decidere se restare tra i ranghi, a belare con spavalda impotenza vecchi e nuovi slogan sinistri. Oppure compiere il salto controcorrente nell'ignoto delle proprie passioni, tutte da reinventare partendo da zero, anzi da sotto zero. chi fa della propria esistenza un obitorio è già defunto tra gli altri morti viventi. Viceversa, chi si è accorto di essere finito e tenta di rinascere nella sua vita mortale non può essere ucciso tanto facilmente.
Luogo tecnico da parte della commissione tecnica del comune, e questo chiaramente è stato un momento anche che da una parte di chi siede in consiglio comunale è stato utilizzato come una sua passerella politica, ma questo diciamo non ci stupisce, perché è chiaro che determinate dimensioni di questa politica hanno questo come obiettivo, sia strumentalizzare delle situazioni e sicuramente non occuparsi delle questioni che invece dovrebbero stare al centro della gestione politica di questa città. Però quello che noi possiamo dire, quindi in questo momento è stato fatto il sopralluogo, determinate persone e consiglieri comunali sono stati contestati perché è pacifico che determinati personaggi non sono digeribili da parte di nessuno, e non è una novità che vengano contestati, perché sappiamo bene che in qualsiasi luogo si affaccino in questa città il sentimento popolare che li accompagna di fatto è che non sono ben visti e nessuno li vorrebbe vedere attraversare il proprio quartiere, i propri spazi e quant'altro, quindi questo è sicuramente qualcosa da dire. Detto questo, l'ultimo step diciamo che serviva per andare avanti con questa questione del bene comune per il centro sociale Statasuna è stato fatto, quindi a questo punto si lavorerà per andare avanti in questa direzione. La delibera dovrà essere fatta in modo tale che si potrà procedere con i lavori, con raccolta fondi che servirà per mettere in sicurezza lo stabile, perché noi pensiamo che questo stabile rappresenti molto, e questo è evidente a tutti, è evidente per il quartiere, per la città di Torino, e questo servirà, questo passaggio, per aprire ancora di più questo spazio al quartiere, alle proposte che vengono dal basso, per chi davvero si vuole prendere a cuore, vuole curare quello che è uno spazio sociale e che riguarda poi l'interesse collettivo.
Io la regina, la regina. Sono io la regina, non tu! Sono io la regina, non tu, non tu, non tu!
La pecora pecorina, la pecorina dance, la pecorina, la pecorina dance, pecorina, pecorina dance, la mia pecorina dance, la pecorina dance. La pecorina dance, tutti a faccia a terra, la pecorina dance, culetta forte forte, questo tuo culetto, la pecorina dance, la pecorina dance, la pecorina, la pecorina dance, la pecorina, la pecorina dance, pecorina, pecorina dance, la mia pecorina.
Parliamo ora di agricoltura. Per la seconda volta in pochi mesi sono state distrutte delle coltivazioni sperimentali in campo con le tecniche di evoluzione assistita. Dura la condanna di Confagricoltura, episodi gravi e incomprensibili di ecoterroristi dicono.
Un atto di vile oscurantismo nei confronti della scienza che lascia sgomenti e senza parole è la condanna senza mezzi termini di Confagricoltura Mantova dopo il danneggiamento della scorsa notte al vigneto sperimentale con tecniche di evoluzione assistita. È il secondo grave caso di cronaca che colpisce le sperimentazioni PEA in campo. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, il riso a Pavia, la notte tra il 12 e il 13 febbraio, le viti in Valpolicella, dove due giovani si sono introdotti illegalmente nel primo vigneto sperimentale impiantato con tecnologia TEA e hanno brutalmente sradicato le vite gestite dall'Università di Verona.
Dopo quello che abbiamo avuto l'anno scorso, una distruzione del campo sperimentale del riso resistente al brusone a Pavia, quest'anno siamo di fronte a un altro episodio di ecoterrorismo che ha colpito questa volta un campo sperimentale legato alla coltura del vigneto, nel quale si sperimentavano alcune coltivare di vigna resistenti alla peronospora. Noi non riusciamo a capire come organizzazione, non riusciamo proprio a capire quale sia la finalità di queste iniziative, perché oltre a fare un po' di clamore non sono fine a se stesso, in quanto la finalità della ricerca è proprio quella di trovare delle soluzioni che consentano alle colture di resistere a malattie, di essere più resistenti a quelle che sono le possibili fitopatie o anche malattie appunto dei vegetali e quindi ridurre drasticamente l'utilizzo dei fitofarmaci. Ecco, diciamo chi ha a cuore la cura del territorio, chi ha a cuore l'ambiente dovrebbe anzi incentivare questo tipo di ricerca, proprio perché la finalità è questa. Qui è veramente incomprensibile per chi ha un po' di sale in zucca capire qual è il motivo per cui vengono fatte questo tipo di iniziative. Diciamo chi ha
Fai la prigione del futuro, la proposta ideata dal biologo molecolare e comunicatore yemenita Hashem Al-Ghaili. Il progetto, presentato con questo video realizzato tramite Sora, l'intelligenza artificiale di OpenAI, mira a sostituire i carceri tradizionali con una struttura di riabilitazione che utilizza memorie artificiali per riformare i criminali. L'idea dietro Cognify è quella di usare impianti cerebrali e tecnologia VR per inserire falsi ricordi di crimini nella mente dei detenuti, mostrando loro le azioni che hanno commesso, ma dal punto di vista della vittima. Il sistema dovrebbe scatenare sensi di colpa e rimpianti, emozioni che alcuni criminali non provano naturalmente. Sembra pura fantascienza, ma la tecnologia su cui si basa Cognify è stata già sperimentata. Si tratta di Neuralink, la startup fondata da Elon Musk nel 2016, che ha sviluppato un impianto cerebrale progettato per consentire agli esseri umani di utilizzare i propri segnali neurali per controllare le tecnologie esterne. Secondo Al-Ghaili, Cognify potrebbe ridurre i reati recidivi, i costi e il tempo in carcere, permettendo ai trasgressori di essere rilasciati in pochi giorni al posto che dopo tanti anni. Ma le implicazioni di un sistema del genere potrebbero essere dannose nella vita reale. Finora è tutto teorico, ma ci pone grandi riflessioni etiche su come potrebbe cambiare il sistema carcerario nell'era delle AI. Thank you.
arriveremo a un punto in cui ci sarà una sola società su tutto il pianeta Terra. E allora la domanda è: chi governerà? Andando verso una società totalmente globalizzata, la domanda che dobbiamo porci è: chi governerà questo mondo? Per ragioni che ho spiegato ampiamente nel libro, non potrà essere la democrazia. La democrazia rivela tutte le sue debolezze e tutte le sue contraddizioni. La società completamente globalizzata sarà governata da colui che ho chiamato l'Uno. L'Uno. Ma questo che cosa significa? Significa che i fenomeni che oggi noi stiamo affrontando potranno trovare soluzioni soltanto all'interno di una società governata dall'Uno. La pandemia è un ulteriore fattore di accelerazione verso la società globalizzata dell'Uno Dio. Perché? Perché la pandemia di cui parliamo oggi non è l'eccezione, ma è la regola. Noi ci dobbiamo aspettare in tempi brevi altre pandemie che metteranno a rischio la sopravvivenza dell'umanità. Allora dobbiamo trovare il modo che non è quello di evitare le pandemie, ma quello di controllarle. E allora dobbiamo vedere quale forme di governo consentono di controllare le pandemie. Rispetto al futuro da me ipotizzato, che è quello dell'Uno Dio, oggi noi abbiamo una piccola anticipazione nel nostro presente, rappresentato appunto dalla Cina. Non ha quindi le interruzioni previste dalla democrazia, ma proprio per questo, avendo a disposizione la scienza e la tecnologia, l'intelligenza artificiale e tutto ciò che rappresenta le potenzialità scientifiche, è veramente un Dio che può fare tutto
ciò che vuole,
che ha un potere assoluto. Ecco perché io l'ho chiamato l'Uno Dio.
Thank you.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
Wallet, se ne parla molto in questi giorni, ma tu sai che cos'è? Leafy Wallet è il portafoglio digitale che dal 4 dicembre è disponibile per tutti gli italiani. Ma tu sai come attivarlo? Attivare Leafy Wallet è molto semplice, basta scaricare sullo smartphone da Play Store per Android o da Apple Store per iOS l'app Leafy. Ma sai come si accede? Per attivare Leafy Wallet per la prima volta è necessario registrarsi tramite SPID o CIR, carta d'identità elettronica. Successivamente è possibile accedere tramite PIN oppure riconoscimento biometrico, quindi riconoscimento facciale oppure impronta digitale. Per chi avesse già la PIO è necessario scaricare l'ultima versione disponibile e caricare i documenti di modo che la stessa app riconosca che i dati inseriti sono corretti e conformi all'utente. Ma sai quali sono i documenti che puoi caricare sull'app IO?
Al momento sono disponibili sul wallet soltanto 3 documenti: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Le versioni digitali hanno lo stesso valore delle versioni fisiche. Ma quando e dove possono essere utilizzati effettivamente questi documenti?
Questo te lo dico io. I documenti possono essere utilizzati per il momento solo in un contesto fisico, quindi soltanto dal vivo. Per esempio, la tessera sanitaria è possibile mostrarla in farmacia sul proprio smartphone. La patente di guida invece può essere mostrata sempre sul proprio smartphone in caso di un controllo da parte delle forze dell'ordine. Infine, la carta europea della disabilità può essere mostrata sempre sul proprio smartphone all'interno dell'app IO per poter accedere a tariffe agevolate oppure a servizi gratuiti. Ma tu sai come siamo arrivati a questo progetto?
Una serie di fasi di sperimentazione su un campione limitato di utenti, dal 4 dicembre l'utilizzo dell'Leafy Wallet è stato esteso a tutti i cittadini italiani. Dal 2025 il portafoglio diventerà pienamente operativo in vista dell'obiettivo europeo del 2026, quando tutti i cittadini dovranno avere un portafoglio digitale in linea con i parametri e gli standard dell'Leafy Wallet, cioè il portafoglio europeo, e quindi saranno pienamente e agilmente utilizzabili in tutti gli Stati membri.
entrati nella tempesta.
La nave dei Gollum. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave, per sta 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 nave.